lungo la via, incontrandola, partecipa all'acqua d'amore della Nirvindia, cinta da una fascia, sciame di uccelli vocianti all'incresparsi delle onde, che sinuosa procede con dolce ondulazione in vista all'ombelico dei gorghi. La prima espressione d'amore delle donne è il muoversi seducente dinanzi a chi gli è caro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Roberto Antonini e Michela Daghini.
Continente India, i versi del più grande poeta della letteratura classica indiana, Kalidasa, ad aprire questa edizione di Moby Dick in diretta dal LAC di Lugano. Roberto Antonini al microfono con Michela Daghini e con Davide De Donatis e Renato Amadò in regia, un'edizione nell'ambito di Focus India che dedichiamo alla spiritualità indiana, complessa, affascinante.
Sì, Focus India, questo progetto culturale in corso proprio qui al LAC da cui stiamo trasmettendo fino al 21 gennaio 2018, percorso trasversale dalla musica all'arte, alla fotografia, ci sono appuntamenti teatrali, musicali per immergersi nell'immensa millenaria cultura indiana. D'India parleremo quindi oggi con i nostri ospiti, l'indologa Sabrina Ciolfi, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Danni svolge la sua ricerca soprattutto nell'ambito del femminile, ma anche della sua immagine, della rappresentazione nel cinema, quindi un grande mezzo popolare, un grande strumento anche di indagine sociologica. Si occupa anche del matrimonio in India, che è un punto importante e ne parleremo. Specializzata in lingua india e in cultura indiana, si è occupata fra l'altro di bride burning, le vittime perdute in India, che è questo fenomeno tragico di cui accenneremo anche nella trasmissione. Collabora da anni con l'Università degli Studi di Milano, quindi ancora benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Diamo il benvenuto anche a Giuliano Boccali, i nostri ascoltatori lo conoscono, è un erudito, possiamo dire, ma un erudito che sa comunicare, che ci piace molto, per quello che l'abbiamo invitato di nuovo, ci aveva accompagnato lungo il nostro viaggio sul Gange qualche anno fa per raccontarci nel limite del possibile tutti i misteri, questi mille miti che ancora oggi contraddistinguono un mondo a noi lontano e per questo anche affascinante. Allora, Giuliano Boccali, buongiorno.
Grazie, buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Ecco, dopo 25 anni di insegnamento a Venezia, Ca' Foscari, è del 97 professore di indologia di lingua e letteratura sanscrita all'Università degli Studi di Milano, studia in particolare la poesia e l'estetica dell'India antica. Non stiamo qua a elencare tutti i libri, però c'è un piccolo libretto che è appena uscito, che ci ha consegnato, Il silenzio in India. Sappiamo che non è un tema, come si diceva, molto radiofonico, ma il libro deve essere bellissimo. E poi un libro che consiglio è Suggestioni indiane, perché è un libro molto divulgativo, al tempo stesso molto profondo, leggero e pensoso, come avrebbe detto Italo Calvino nelle lezioni americane.
Grazie.
E benvenuto anche a Werner Weick, nostro collega RSI, che da un po' ha cambiato percorso, collega, giornalista, regista, documentarista, quasi 45 documentari dedicati all'India.
Quindi una vita.
Una vita, non solo un lavoro, ma una passione anche davvero molto di più. Sull'India ha lavorato molto, al continente indiano ha dedicato molti dei suoi lavori, quindi insomma la conosce, l'ha esplorata, ha incontrato anche grandi personaggi molto significativi, che poi ci racconterà, e ha indagato anche un po' quello che è la spiritualità contemporanea e anche ciò che in fondo gli occidentali vanno a cercare in India. A torto o a ragione, perché poi ci sono i pregiudizi, ci sono le immagini preconcette, c'è anche un'India forse un po' edulcorata che in molti negli anni 70 hanno ricercato senza poi ritrovare.
Bene, io ne approfitto per segnalare i nostri ascoltatori che se passano all'H ci trovano nella hall dell'H appunto, e c'è un'esposizione, una mostra molto bella, molto ricca da visitare. Possono anche poi porre, come i gli ascoltatori che sono già qui delle domande, se hanno degli interrogativi da rivolgere ai nostri tre ospiti. Come sempre Moby Dick però comincia con una copertina dei fatti della settimana, così per rompere un po' il ghiaccio, così sentiamo dai nostri ospiti così le loro sensazioni su alcuni avvenimenti che sono successi questa settimana.
Oltre 2300 riferimenti a persone o società in Svizzera nei Paradise Papers, documenti sottratti a una società delle Bahamas.
Dozens of mourners gathered outside the tiny church in Sutherland Springs, Texas to mourn the 26 people killed there on Sunday. Local people carried candles and said prayers for the dead.
Trump says it makes sense for North Korea to come to the table and make a clear deal about its nuclear and missile programs. Speaking on the first day of his visit to South Korea.
Quasi veri amici, confermate le buone relazioni tra i presidenti americano e cinese su cui in pochi avrebbero scommesso un anno fa.
Il Supremo si è mostrato meno severo che la jueza Lamela dell'Audiencia Nacional che dictò prisión provisional para los exconsejeros del governo. Los analistas creen que la decisión del Supremo de dejar en libertad los miembros de la última mesa del Parlamento prepara el terreno para que la campaña de las elecciones de diciembre en Cataluña se celebre.
Finire nel mirino per molestie sessuali l'attore Steven Seagal, anche lui come Weinstein e Kevin Spacey, nome noto di Hollywood. A fare il suo nome questa volta è Portia de Rossi, attuale moglie della nota presentatrice TV Ellen DeGeneres.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una dichiarazione di ferma condanna delle violenze contro i musulmani Rohingya in Myanmar. Violenze che hanno causato l'esodo di oltre 600.000 persone verso il Bangladesh, una condanna che aumenta la pressione sull'ex Birmania.
Abbiamo sentito, naturalmente questa è solo una selezione, le notizie erano molto di più, ma ogni settimana appunto scegliamo alcune dei fatti più importanti accaduti nella settimana e vi chiediamo di commentarli. Abbiamo sentito tra gli altri Paradise Papers, la tragedia in Texas, Trump la Corea, Trump e la Cina, il presidente della Catalogna in carcere, le molestie di Seagal, e vi chiediamo di commentare uno di questi fatti o anche uno che non abbiamo scelto tra questi selezionati. Sabrina Ciolfi.
Sì, a me vengono in mente per i paradisi fiscali i divi di Bollywood, che sono delle vere e proprie divinità in India, e anche molti di loro sono stati coinvolti in questi scandali. E però proprio perché sono delle divinità, alla fine la loro importanza non viene intaccata, non vengono accusati più di tanto se non da una selezione di intellettuali, diciamo, in India, quindi non perdono la faccia, diciamo, col grande popolo.
Giuliano Boccali?
Sì, io avrei un altro commento a proposito della stretta di mano fra Trump e il presidente cinese, proprio focalizzando l'India. L'India si sta molto adoperando in questo momento sul piano diplomatico mondiale per cercare di allearsi, forse una parola grossa, ma comunque di favorire i rapporti con l'America in funzione anticinese, al punto che fra gli amici politologi si parla di Indo-Pacifico, mentre l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico una volta erano un crinale, diciamo, di opposizione, adesso c'è un tentativo, tutto sommato, dall'Iran, girando in senso anti-orario, per congiungere l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico e cinturare, per così dire, la Cina.
Bene, tra l'altro si parla molto di Cina, molto meno di India normalmente, eppure si discute su qual è il primo paese a livello demografico del mondo, forse l'India addirittura, si dice non più la Cina. Werner Weick, una scelta.
Mi è venuto in mente, così dico, mi viene in mente in queste settimane il Kali Yuga soprattutto. Vi ricordate Daniel Wu che era innamorato, appassionato di questa visione? E quanto sta succedendo era scritto in profezie bimillenarie, cioè cibo di plastica era venduto in piazza, ci sono mille di queste visioni, centinaia, e incredibile il periodo che stiamo vivendo sembra essere proprio questo della fine di un ciclo.
Ecco, allora, abbiamo detto l'India 1.300.000.000 e passa, cioè probabilmente il paese più grande del mondo in questo momento, più popoloso del mondo, è un paese pieno, zeppo di contrasti, abbiamo tutti in mente, si parlava prima di Bollywood, ma c'è Bangalore per l'alta tecnologia, c'è una povertà estrema, è iperinquinato, se pensiamo proprio a questi giorni a Nuova Delhi, ha credo 300 milioni o qualcosa del genere di divinità, è un paese di una straordinaria ricchezza letteraria, culturale, ma fa anche paura per certi versi. L'India, la vostra India, così dopo entriamo nel merito dei diversi argomenti, e cominciamo con la professoressa. Qual è l'India alla quale lei è legata? Qual è l'immagine forte dell'India per lei oggi, nel 2017?
Occupandomi negli ultimi anni in particolare del cinema di Bollywood, devo dire che è un fenomeno culturale di portata globale, non limitato all'India, che comunque è, come diceva, più di 1.300.000.000 di persone, quindi un quinto della popolazione mondiale, ma la sua popolarità si estende a vaste aree del mondo. E quindi l'immagine che arriva, se negli anni 70 era più l'immagine spirituale dell'India, oggi forse quella più colorata, più la musica, i colori, le danze, e forse è bello ricordarla così per non pensare invece a degli aspetti più negativi.
Un'India appunto probabilmente più edulcorata nella sua immagine, molto diversa da quella che è la realtà, ben più forte, ben più difficile. Giuliano Boccali, la sua India?
Dunque, la mia India. Io sono un classicista, vengo dagli studi di lettere antiche, poi sono migrato via più verso Oriente con molta gioia e molta fortuna. Quindi è l'India tradizionale. Che ha un requisito unico, ma assolutamente unico, fra tutte le grandi civiltà planetarie. Cioè non ha mai avuto interruzioni. Noi in Occidente ne abbiamo avute almeno due, ossia la fine dell'Impero Romano, dove tutto si è reimpostato sui valori cristiani, tutto, l'economia, la spiritualità, l'economia, eccetera. E poi l'illuminismo, naturalmente, dove non si è cambiato posizione, non ci sono state catastrofi come le invasioni barbariche, forse ci stanno per arrivare adesso, dall'interno più che dall'interiore, più che esteriore. Ma comunque c'è stata una cesura netta, il Medioevo è stato liquidato, si è passati a una visione completamente diversa. In India non c'è nulla di tutto questo. Non c'è in senso materiale, diciamo pure, in un paesino, in un villaggio indiano si cucinano le stesse cose di 2500 anni fa, con gli stessi suppellettili, con le stesse forme di bicchieri che si legano a dei miti, che quindi hanno una come dire, un corrispondente in cielo o fuori del tempo. Non è cambiato, non si è cancellato niente dal punto di vista spirituale. Le religioni tuttora vigenti in India risalgono, le più antiche al 1200 avanti Cristo, il buddismo che è stato molto recessivo al 600 e il jainismo lo stesso e via dicendo. Però, quindi questo fa dell'India una stratificazione straordinaria di tutta se stessa. E attraverso se stessa di molti degli aspetti dell'umano. D'altra parte mi affascina molto il fatto che l'India sia entrata con enorme coraggio e sfidando ogni ragionevolezza, diciamo pure, nel terzo millennio senza rifiutare niente di tutto questo, però accettando le sfide economiche, tecnologiche e via dicendo del terzo millennio. Non dimentichiamo che è la democrazia più popolosa del mondo, con i suoi 1.300.000.000 di abitanti, che aumentano del 13% all'anno, quindi vuol dire che aumentano di 15 milioni all'anno, in 6 anni sono altri 100 milioni in più. La previsione è appunto 1.400.000.000 nel 2025. Questo incremento demografico straordinario è la democrazia più popolosa appunto del mondo Tutto sommato funziona molto bene.
Sì, dopo vedremo naturalmente, perché c'è una democrazia formale politica e poi un sistema che ci sciocca, ma ci arriveremo. Werner Weick, dopo lei professoressa, Werner Weick, per chi ha visto la mostra qui all'H ci si rende conto che c'è un immaginario molto anche orientalistico sull'India, cioè un nostro modo di vederla, un po' perché abbiamo bisogno di vedere questo misticismo, no? Abbiamo parlato prima di Hermann Hesse con Siddhartha, eccetera, ma diciamo ci sono tanti, i Beatles, basta pensare al viaggio negli ashram dei Beatles negli anni 70. Quella che è stata immortalata dalla telecamera 45 volte o qualcosa del genere, ecco, che India è?
All'inizio è un'India fantasticata, cioè io ero arrivato in India leggendo Hermann Hesse, come un ragazzino a 8 anni ho cominciato a leggere Hermann Hesse, e mi piaceva questa idea del camminare, del pellegrinaggio in una realtà anche un po' ostile, come può essere vista quella, cioè andare da solo. Io poi sono andato da solo in India, no, una prima volta nel 71, e ho incontrato questi ragazzi che un po' sulla via dell'Ashish andavano in Oriente, a Istanbul, e mi sono appassionato perché erano dei coetanei e ho scoperto un mondo, dico ma io mi unisco a questi e vado con loro. Poi l'ho poi fatto da solo un anno dopo, arrivando in Oriente a Bombay, che è Mumbai oggi. E sono sceso dall'aereo, ho depositato la valigia, mi sono messo un abito comodo, ho cominciato a camminare, ho fatto una ventina di chilometri con un taxi e volevo andare a Goa da solo a piedi, cosa che ho fatto tranne gli ultimi 100 chilometri, ho preferito salire.
Quanti anni avevi?
Avevo 24 anni. E poi anche lì subito incontri le tue paure, no? Io camminavo da solo con il mio sacco, il mio zainetto e dormivo sulle spiagge un po' al riparo, e un giorno incontro in un villaggio gente agitatissima che mi dice in un inglese che non stare lì, è proibito, non. Io non capivo, dico questi qua mi stanno, dice vieni nel villaggio a dormire, e io ero convinto che mi avrebbero filato una coltellata nella schiena, invece no, volevano semplicemente proteggermi dalle noci di cocco che cadevano e che possono essere letali.
Sono letali, in effetti. Sono
e allora anche lì subito dice ma guarda un po' la mia mente di occidentale che non sa fidarsi, che non sa cogliere l'umanità evidente di questo, poteva succedere di tutto, ma l'India ti mette soprattutto in discussione, ma profonda, con i luoghi comuni che ti sei costruito sull'India e sulla vita, no? È straordinario.
Penso che la chiave sia un po' il mettersi in discussione, anche perché è un paese pieno di contraddizioni, per cui si va a ricercare la non violenza, che è un po' il filo conduttore della filosofia di vita in India, e poi ritroviamo delle realtà drammatiche, ritroviamo una condizione della donna per esempio inaccettabile, ritroviamo la situazione delle caste di cui parleremo. Ecco, della donna e del femminile lei, Sabrina Ciolfi, si è occupata molto. Un accenno, ci sono due o tre fenomeni davvero incredibili. Uno è quello del bride burning, le donne le cui famiglie non riescono a pagare l'intera dote promessa in matrimonio vengono bruciate. È una realtà tutto sommato accettata, o comunque di fatto esiste, insomma, in un paese che dovrebbe essere il paese della non violenza. Questo è uno dei tanti. Di tanti fenomeni.
Sì, l'India è decisamente il paese delle contraddizioni, ma anche riguardo alla condizione femminile, se pensiamo che Indira Gandhi è stata primo ministro per quasi 20 anni in un paese, direi uno dei primi unici casi al mondo, mentre noi ancora qui stiamo parlando, non so, negli Stati Uniti, di avere un presidente donna. Tantissime donne oggi emergono e sono a capo di aziende, delle banche, nelle classifiche di Forbes spesso appaiono donne indiane, quindi ci sono da una parte donne di grandissimo potere, pensiamo anche a Sonia Gandhi nata italiana, nata cristiana, hindu non lo diventi, devi nascere hindu, quindi vedova con tutto ciò che questo comporta, straniera e di un'altra religione, è stata e ancora oggi è una donna molto molto potente nella politica indiana. Dall'altra parte abbiamo invece centinaia di milioni di donne che soffrono per una condizione sottomessa in una società fortemente patriarcale come quella indiana. Accennava alla dote. La dote è un costume che ancora oggi è molto, molto seguito, molto praticato. La donna deve sposarsi, è compito dei genitori trovare un marito e per sposarsi deve portare una ricca dote. Promettere una dote al momento del matrimonio, perché spesso viene, come dire, rateizzata, porta poi la donna che entra in seno alla famiglia del marito, che è una famiglia allargata, a subire in alcuni casi, non dobbiamo generalizzare, questo è un problema che ci troviamo sempre a dover fronteggiare con l'India, generalizzare, perché l'India è un continente, un mondo di culture, di religioni, di etnie, di caste, di classi differenti. Però in alcuni casi ci sono queste situazioni in cui la famiglia non riesce a mantenere l'impegno della dote e quindi la donna viene maltrattata psicologicamente o anche fisicamente, fino anche ad essere uccisa, ahimè, e questi omicidi vengono fatti passare per incidenti domestici. Da qui bride burning, perché la donna viene appunto viene dato fuoco e vengono fatti passare come incidenti in cucina. È un fenomeno che è nato, diciamo, a metà anni Ottanta. Le femministe hanno notato che c'era un aumento di questi incidenti, hanno cominciato a indagare e ci sono delle leggi che contrastano chiaramente questo fenomeno, ma purtroppo c'è un po' di omertà, per cui si tende a mantenere, come dire, tenere panni sporchi in famiglia. Ufficialmente ci sono circa 10.000 casi l'anno, ma solo in un solo ospedale di Bangalore c'è lo stesso numero dichiarato di morti per arsione totale o per ustioni di alto grado in ogni anno, per cui sono dati assolutamente non attendibili.
Inattendibili.
Professor Boccale, abbiamo sentito parlare adesso di Bangalore e di caste. Parliamo di alcuni aspetti problematici dell'India, naturalmente poi ci sono degli aspetti affascinanti anche in positivo, non soltanto in negativo, ma facciamo una trasmissione giornalistica, vediamo dunque i chiaroscuri di questa realtà, ce ne sono tantissimi per quanto riguarda le caste. Bangalore è associato al grande sviluppo tecnologico, l'India è all'avanguardia nei software, nella medicina, eccetera, a livello mondiale, non solo asiatico, a livello mondiale. Al tempo stesso c'è una realtà che ci sorprende, che è quella delle caste, che in teoria dovrebbero essere vietate, se non sbaglio, perché sono state abolite dalla legge negli anni 50, eppure permeano la società in modo assolutamente incredibile. Prima lei ci diceva che si mangia sostanzialmente come si mangiava 2000 anni fa, ci sono delle costanti nella storia immutabili e poi ci sono dei cambiamenti straordinari, molto proiettati al futuro. Ecco, come spiegare questa realtà un po' schizofrenica?
Sì, se mi è permesso un discorso che parte un po' come sempre in India dalle origini.
Da 2000 anni prima di Cristo.
No, in questo caso sì, 1200, basta.
A 5 minuti per 4 millenni.
Sì, d'accordo. Peccato che non c'è quell'orologio che
Porto la rovescia.
Va bene. Una premessa. L'induismo è una religione senza ortodossia. Si può essere un ottimo indù essendo ateo, essendo seguace di Vishnu, essendo seguace di un assoluto impersonale. C'è un unico punto che discrimina il non indo dall'indo ed è non bisogna negare l'autorità dei Veda. I Veda sono ritenuti rivelazione divina.
Cioè questi testi?
Questi testi sacri. Sì, che risalgono i più antichi, fra il 1200 e il 600 a.C. Allora, un inno del Rig Veda, che è il più sacro fra questi testi sacri, sanziona la genesi delle classi sociali. Cioè, l'universo è frutto dello smembramento e del sacrificio di un gigante primordiale, dalla bocca sacrificata escono i brahmani, che sono la classe più alta, dalle spalle e dal torace i combattenti, i guerrieri, che formeranno poi l'aristocrazia al potere, politica, e dalle cosce viene una classe composita di artigiani, di commercianti. Sì, di commercianti e di contadini, e infine dai piedi c'è la classe dei servitori. Allora, questo non si tocca, perché vorrebbe dire uscire dall'induismo, anche adesso. Tant'è vero che la Costituzione propriamente non ha abolito le classi sociali e le caste, che sono una suddivisione, ha abolito, che sembrerebbe la stessa cosa ma non lo è affatto, gli effetti giuridici della cosa. Ma nascere per un indù vuol dire entrare in una casta.
Cioè, gli effetti giuridici significa che non si può discriminare qualcuno per la casta.
Esatto, ma la discriminazione,
però c'è,
sotto la pressione sociale e l'evidenza che Tizio è discendente da un Raja, Caio è un bramano e quindi è in testa alla piramide sociale, e Sempronio è un Dalit, che è questo termine
intoccabile, genere,
sì, oppressi, gli oppressi, questo rimane, e come?
E il presidente è un intoccabile, anche il primo ministro di una casta bassa, no? Modi?
Sì.
Dunque è una realtà molto difficile da percepire.
Sì, esatto. Quindi, questo è molto importante. Non si toccano le caste. C'è stata, ma forse ho finito i 4 minuti. Ma
30 secondi.
C'è stata una lotta furibonda fra i due grandi avversari dei fuori casta, cioè della situazione di fuori casta, Gandhi, che non si è mai sognato di dire che bisognava abolire le caste. Anzi, rubo 30 secondi. Gandhi sosteneva, da par suo, con la genialità e anche la libertà che lo distingue, che le caste erano un grande dono dell'India all'umanità, perché il sistema castale, non è che io lo condivida, il sistema castale è tale per cui gli esseri umani sono esonerati dal traffico che abbiamo noi di studiare, di decidere cosa dovremmo fare da grandi, eccetera. E quindi
ne prendiamo dopo.
Sì, benissimo.
È il momento del brano di Werner Mai, perché ogni ospite sceglie sempre un brano da portarci, ci racconta il perché. E Werner Mai ha scelto un duello, un incontro tra la chitarra di Ray Cooder e un sitar.
Meeting by the River, del 1992, ed è un momento cruciale di incontro fra musica occidentale e musica indiana.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati Michela Daghini e Roberto Antonini dal LAC di Lugano con Moby Dick, dedicato all'India e alla spiritualità indiana nell'ambito di Focus India, naturalmente, che si sta svolgendo qui, lo dicevamo, fino a fine gennaio, una manifestazione ricchissima nel quale ci siamo inseriti anche noi con questi programmi dedicati all'India. Ringraziamo anche il pubblico che ci sta seguendo qui dal vivo all'AC e che ci fa molto piacere, anche se volesse intervenire più tardi c'è un microfono che potrà girare se volete fare delle domande. Ricordo anche che ci assistono in regia Renato Amadò e Davide De Donatis e Viola Martinelli, assistente al programma, che gira e ci veglia anche su tutto ciò che serve. Vi ricordo anche, approfitto per dirvi, che ci sarà un incontro pubblico sempre sull'India con il professor Giuliano Boccali, l'indologo Giuliano Boccali, mercoledì 15, quindi mercoledì prossimo alle 18, qui un incontro di un'ora sulla spiritualità indiana, soprattutto, al quale seguirà un aperitivo indiano, e noi contiamo molto anche sull'aperitivo indiano per attrarre la vostra attenzione, che magari uno è pigro e non ha voglia di uscire di casa, e invece sarà comunque un contesto certamente carino. Ecco, torniamo alla musica di Werner Bai che ci ha proposto. Dicevamo, questo incontro, Meeting by the River, era un incontro tra un sitar e una chitarra.
Dunque,
eccellenti.
Rientra nella world music, no? E Ray Cooder era uno degli esponenti che incontrava musicisti di tutte le tradizioni, e soprattutto questo Vishvan Mohan Bhatt, suonatore di Vina, che è bravissimo, e insieme è nato questo disco nel 92. Va detto, forse molti non lo sanno, che la musica indiana è basata sull'improvvisazione, non esistono note scritte, quindi il rapporto fra i due musicisti è determinante, perché uno risponde all'altro, si aggancia intuitivamente al motivo precedente. Quindi un concerto indiano è di una bellezza, almeno per me, straordinaria, ma durano 2 o 3 ore. E ho visto spesso, c'è o un'accettazione assoluta dei ritmi e delle note indiane, o un rifiuto radicale. Per cui la migliore amica può dire, ma che storia, cosa mi hai portato a sentire, no? E sono strepitosi comunque questi concetti, ma occorre proprio un piccolo cambiamento nel cervello per avere accesso a questo mondo.
Ricordo, tra l'altro, scusa Roberto, ho trascurato gli ospiti, Sabrina Ciolfi, indologa, che è nostra ospite oggi, l'indologo Giuliano Boccali, e Werner Weick, nostro collega, regista, documentarista, appassionato, esperto di India. Roberto.
Sì, io propongo, prima di entrare poi nel merito di alcuni aspetti della spiritualità indiana che permea tutta la società, addirittura si può dire che tutto è sacro, anche se la parola sacro, poi ci dirà Giuliano Boccali, non esiste in indi, e di riprendere alcune tematiche brevemente. Abbiamo parlato delle donne e di certe pratiche, e volevo chiedere alla professoressa Ciolfi un accenno perlomeno a una questione di cui si è dibattuto e che ha fatto abbastanza scalpore a livello mondiale, che è la violenza sulle donne. È una realtà diversa dalle altre, soprattutto diciamo di paesi dove c'è un deficit in questo caso di genere, perché sono meno donne di uomini che uomini, però per esempio dalla Cina non si sente mai parlare di questo tema. È un problema indiano?
La violenza, intende? Allora, nel 2012, a dicembre 2012, a Delhi c'è stato un fatto di cronaca particolarmente efferato, in cui una ragazza è stata salita su un autobus e poi in seguito alla violenza è morta. E si è sollevato, diciamo, questo problema, che non c'è sempre stato, ahimè, ma così come dicevo per la dote, prima si tende un po' a nascondere all'interno delle famiglie e delle comunità. Dal 2012 invece le donne si sono sollevate, il movimento femminista indiano che è sempre molto attivo e si è ricomposto, e ahimè anche nei telegiornali occidentali si è parlato tanto di India violenta, di India violenta contro le donne, che per carità è una cosa assolutamente vera. Anche se fa un po' specie sentire, nel mio caso, un telegiornale italiano aprire con una notizia, ancora una violenza in India. Stiamo parlando, ricordo, sempre di 1.300.000.000 di persone, e statisticamente, a cui voglio arrivare, il numero di violenze, quelle ufficiali, è molto inferiore a quello dei paesi occidentali. Quindi va anche definito il concetto di violenza. Oggi in questo periodo stiamo parlando tanto di molestie sessuali, quindi che cosa si intende? Se una donna americana denuncia una molestia, la donna indiana, la molestia così intesa come molestia più leggera, non so come definirla, non la denuncia.
Ecco, ma lei, per esempio, perché chiaramente lì è una società molto più contadina, più agricola, e dunque per le donne è anche più difficile, diciamo, avere questa consapevolezza dei propri diritti. Ma lei, che viaggia spesso in India, che conosce bene l'India, lei come donna l'ha sentita questa differenza rispetto ad altre realtà?
Io non mi sono mai sentita minacciata, sinceramente. Ho viaggiato anche spesso da sola. Mi sento osservata, ecco, questo sì, bisogna chiaramente prendere delle precauzioni, ma non mi sono mai sentita più in pericolo che in altri paesi. La cosa importante è che questa escalation di violenze, di cui si è parlato tanto, in realtà è un'escalation di denunce. Cioè, statisticamente le violenze in India sono aumentate perché sono aumentate le denunce.
Dunque potrebbe essere anche positivo.
Paradossalmente è positivo, cioè quindi questo fenomeno che all'estero appunto viene interpretato in maniera negativa, questo non significa che le violenze non ci siano, ce ne sono tantissime, ma la maggior parte sono nascoste.
Ecco, ma questa oscillazione permanente fra la tradizione e la modernità di cui ci parlava Giuliano Boccali, accennavamo prima al fatto che la Costituzione ha vietato di fatto le caste, ma le caste di fatto esistono, ci sono e sono anche una realtà accettata in India. Ecco, come convive con la modernità di una democrazia, che è appunto la più grande democrazia del mondo?
Bellissima domanda. Intanto una precisazione, casta in hindi e in sanscrito si dice jati, che vuol dire letteralmente nascita. Nascere per un hindu è indissolubile dal concetto di entrare in una casta. Un essere umano appartiene a una casta.
Nasce ed è nella casta.
Non solo, questo è meno noto, anche le api o gli elefanti sono una casta. Tutto l'universo è concepito come una casta. Gli esseri tutti viventi nascono, questo a noi ripugna enormemente, ma è il concetto, nascono diversi. E questo non si tocca. Come lei dice giustamente, la Costituzione sterilizza gli effetti per quanto può, ma ontologicamente, per così dire, non si tocca, perché sarebbe infrangere l'unica barriera che c'è fra ortodossia e eterodossia. Buddhisti e Jaina non sono ortodossi, non sono indù, perché negano le caste sostanzialmente. Per il resto hanno un'infinità di analogie con l'induismo.
È uno strumento anche, diceva, utile, perché è un ammortizzatore sociale di fatto.
Sì, è un ammortizzatore sociale potente, perché ciascuno nasce con l'evidenza, addirittura che non gli va dimostrata, che se è nato in una condizione infelice è perché in vite passate si è comportato male, diciamo, e se è nato in una condizione elevata è perché
se l'è meritato.
Bene, bene.
Però questo ci porta a parlare della reincarnazione, del samsara, che è un concetto del quale poi si inserisce anche il discorso di genere, credo. Cominciamo di nuovo da Boccali.
Ecco. Ecco.
Eh sì, perché le donne dove sono in questo discorso sulle caste, per esempio? Sappiamo che non hanno uno statuto molto elevato le donne, no?
Le donne non hanno uno statuto molto elevato come esseri, diciamo, viventi, però il discorso è complicatissimo, perché
non avevamo dubbi.
È per quello che l'abbiamo invitato.
è complicatissimo perché, per esempio, bisogna che un indù, soprattutto se di casta alta, ma di qualsiasi casta, sia sposato. Perché ci sono dei riti che sono fondamentali per la vita religiosa che si possono celebrare solo con una moglie. Ci sono esempi nella mitologia, ma non solo, dove la parola di una madre Qui fra l'altro bisognerebbe distinguere fra donna, tokur, e madre, che dà uno status diverso, molto più alto. La parola di una madre non è smentibile neanche da lei. Cioè, c'è un esempio famoso. Torna Arjuna coi suoi fratelli, è un periodo di difficoltà della famiglia, la madre dice: ricordati che tutto quello che tu porti dovrà essere condiviso con i tuoi fratelli. Lui porta una moglie, la moglie va divisa con i cinque, fra i cinque fratelli. Questo è un episodio della mitologia, ma la dice lunga.
Sono di parola, però.
Sì, sono di parola.
Ci prendiamo un po' di tempo per digerire quello che ha detto e per pensarci, e riflettiamo su una... su note di un brano musicale che ha scelto lei, sì. Che non è indiano,
no,
però è Rick Satie.
E Rick Satie è la prima delle gimnopedie, e l'ho scelta perché in questo clima, per adesso molto movimentato, di conversazione, di tematica, porta una nota, diciamo pure indiana, meditativa, riflessiva, contemplativa.
Anche elegante.
Elegante, grazie.
Meraviglia, una scelta davvero magnifica. Werner Weick, sì. Nei tuoi viaggi, numerosissimi viaggi in India, questa realtà delle caste come l'hai vissuta? Tu sei stato in diverse situazioni, hai incontrato personaggi molto significativi, sei stato negli ashram, hai incontrato dei guru. Ci sono anche dei pregiudizi probabilmente che gli occidentali a quel tempo avevano, o dei preconcetti, dicevamo, certamente poi infondati, come quello appunto di un paradiso non violento dove tutto era meravigliosamente ascetico. E le caste in questo contesto tu come le hai
ho vissuto anche un paio di settimane in una comunità di Dalit nell'India centrale, proprio perché non riuscivo a capire questa situazione incredibile.
E Dalit, dunque fuori casta.
Di fuori,
no?
Casta, sì. Ed è semplicemente strano. Per noi veramente mette in discussione tutte le nostre visioni del mondo, no? Perché non riesci assolutamente a capire, se poi studi testi cosiddetti sacri e qualche cosa, ma non riesci a capire il perché tutto ciò avviene, capisci? Una cosa straordinaria. Ancora più vicino al microfono, grazie, scusa.
E loro vivono in condizioni, magari,
ma sì, in condizioni miserie,
senza speranza.
Senza speranza, apparentemente, no? E quindi poi, no, è un discorso estremamente complesso.
Ecco, io vorrei a questo punto fare un passo in avanti, né in avanti né indietro, in realtà cambiamo argomento, ma rimaniamo un po' sul registro un po' delle contraddizioni. Qua a Boccali le chiedo di aprire il libro con le poesie che le avevo proposto di leggerci, e su un aspetto anche lì che è un po' sorprendente, quello del rapporto con la sessualità, l'erotismo, eccetera. È una società, perché è stato in India, molto pudica, no? Per molti versi, si vede le donne che si coprono le braccia, le gambe, insomma, non sono velate, ma a parte le musulmane, ma quelle induiste non sono velate. E al tempo stesso c'è una fortissima tradizione erotica, non solo il Kama Sutra, ma nella poesia sanscrita, per esempio, lei ha tradotto delle poesie. Allora, magari ce le legge prima, ce le legge qualcosa, poi dopo ne parliamo.
Va bene.
In che secolo siamo?
Dunque, la prima delle due poesie che leggo è... Siamo a sentire la tradizione nell'ottavo secolo.
Dopo Cristo.
Sì, nell'ottavo secolo dopo Cristo, ma non è importantissimo, perché la poesia classica indiana segue dei moduli che vanno avanti per secoli, segue la tradizione, tanto per cambiare. Quindi, questa è una poesia molto famosa su un tema molto amato, che è quello della prima notte d'amore, dove l'immagine tradizionale è che la donna è ritrosa, è intimidita all'idea di essere vista nuda per la prima volta, si suppone per la prima volta, e l'uomo è aggressivo. E allora l'immagine tradizionale è quella della donna che prende dei fiori dalla propria acconciatura e li butta o verso gli occhi dell'uomo o verso le lampade che illuminano la scena. Il germoglio della mano agitando la cintura sciolta, lei getta quanto resta della ghirlanda fiorita verso la fiamma del lume e cerca di coprire gli occhi allo sposo, ridendo confusa. Alla fine dell'amore, innamoratamente, lui la contempla ancora. Il gioco delle parti, per così dire, nella società e nella poesia, è che non è ammessa nessuna manifestazione affettiva, ma neanche adesso fra coniugi nel mondo tradizionale non si possono, neanche Sabrina può
nel cinema
fermare, non dico baciare in pubblico, ma neanche prendersi per mano. E questo ha creato tutta una raffinatissima educazione sensuale e sessuale a manifestare sentimenti e passioni con sguardi, movenze del corpo, attitudini del corpo e infine nell'atto erotico vero e proprio, che è il territorio dove la donna indiana, anche per mentalità costitutiva, ha più margine di libertà. In realtà, almeno nell'India tradizionale e secondo le tradizioni, e probabilmente anche nella realtà. Ne leggiamo un'altra?
Volentieri.
Questo in realtà è un paesaggio, ma che finisce con un paragone d'amore. Un paesaggio di una città all'alba. Il dove si riferisce appunto a questa città. Dove prolungando l'arguto, dolce richiamo delle gru, fragrante per l'unione con il profumo diffuso dei loti sbocciati nelle albe, la brezza del fiume, carezzando i loro corpi, si porta via lo sfinimento delle donne dopo l'amore, come fosse l'amante che sussurra parole tenere di desiderio.
Che bello, e poi le sa memoria perché le ha tradotte lei.
Sì. Sì.
Lei parla ancora sanscrito con qualcuno? Cioè c'è qualcuno che parla sanscrito? Nessuno? Deve tuffarsi nell'ottavo secolo?
Io non me la tiro, io non parlo sanscrito, perché non ho avuto le borse di studio che hanno i miei amici e colleghi americani, che con ricche prebende sono andati per 20 anni, 4 mesi all'anno, a studiare il sanscrito. Anche ci sono colleghi americani che non lo sanno. Io lo conosco abbastanza bene, soprattutto per le cose di cui mi occupo, cioè letteratura e un po' filosofia, però non lo parlo. Sì, qualcosa capisco, ma quando ci siamo trovati di fronte a un bramino mica troppo simpatico, che dirigeva un'importante biblioteca e sapendo 4-5 lingue parlava solo sanscrito, se non ci fosse stato un collega americano molto famoso e molto simpatico che parlava sanscrito anche lui, noi stavamo zitti, io e un altro collega americano, e non riuscivamo a chiedere neanche il libro. Sì, buongiorno, riuscivamo a dirglielo magari 2 parole, ma di più non si andava. Io traduco ancora, sì, quello lo faccio.
Ma non lo parla correntemente tutti i giorni, diciamo così.
No, anche perché credo che mia moglie... Io sono sposato da 45 anni, se avessi parlato sanscrito tutti i giorni,
sarebbe
non
finita.
Avrebbe funzionato.
Sabrina Cioffi, a lei che si è occupata molto del femminile e tra l'altro anche di Bollywood, che comunque è un mezzo, dicevamo, popolare, il cinema molto seguito, con un forte impatto anche sulla società e che rispecchia naturalmente anche, è uno spaccato della società. Dicevamo il bacio, perfino il bacio è qualcosa di troppo intimo per essere espresso in pubblico, infatti nel cinema di Bollywood il bacio non è assolutamente previsto, c'è una realtà però assolutamente sdolcinata, melensa, di proporre la storia d'amore che non corrisponde in realtà a ciò che è la realtà indiana, o sbaglio?
No, non sbaglia. Il bacio, c'è un organo di censura per il cinema che è molto molto rigido, poi segue dei criteri tutti suoi, per cui a volte passano dei film che per noi sarebbero da censurare e invece censurano appunto dei baci molto casti o delle scene molto caste. Il bacio in generale non è permesso, ma anche qui forse il professore può aggiungere qualcosa riguardo all'antico testo del Natya Shastra che parla delle regole del teatro, della danza, e così come nell'antica tradizione, così anche nel cinema c'è un dei modelli da seguire per aggirare questi problemi, il che rende il cinema in un certo senso poetico. Io ho fatto uno studio in particolare partendo proprio dalla poesia d'amore sanscrita, dalla letteratura sanscrita, dai motivi, dai temi che ha presentato per esempio adesso il professore, come quello del coprire la luce nella prima notte d'amore, li ho cercati nel cinema di Bollywood, che sembra un'operazione assurda, ma in tutto questo kitsch, in tutto questo questi polpettoni, come amano definirli ahimè i nostri critici cinematografici, di 3 ore e mezza, ci sono delle tracce della tradizione nei testi delle canzoni, nelle sequenze musicali, le sequenze di danza e canto che tanto caratterizzano Bollywood, ci sono richiami continui alla tradizione. Io ho scritto tanto su queste cose cercando di rintracciare, di fare dei parallelismi tra la letteratura e la poesia e il cinema di Bollywood contemporaneo, e poi mi sono trovata davanti ai registi a chiedere: lì hai il tuo volevi richiamare quel passo di quella data, e ho trovato questi registi allibiti, dicevano: ma no, io pensavo ad altro. In realtà è un bagaglio culturale di cui probabilmente neanche loro sono consapevoli, però è un modo di descrivere dei sentimenti che la tradizione non permette di esprimere esplicitamente. Per cui la sequenza d'amore centrale del film passa dalla passeggiata sul lago romantica, e qui la Svizzera è protagonista dei film di Bollywood come location straniera, al momento clou, invece, quando noi ci aspetteremmo il bacio tra i due protagonisti, scroscio di cascata o immagini sull'acqua, musica assolutamente, cambio di vestiti, cambio di musica, e per dare un effetto più erotico, ma senza mai arrivare a mostrarlo. Quindi è molto evocativo anche il cinema, paradossalmente.
Professoressa, tra l'altro noi parliamo di Bollywood, ma poi ci sono altri centri di cinematografici che non conosciamo in genere, Collywood, Mollywood, cosa sono?
Certo, cioè, Mollywood. Si confonde con Mollywood, che è il cinema in lingua Malayalam del Kerala.
Dunque è una questione linguistica, cioè sono dei centri che producono cinema, tra l'altro la prima industria cinematografica al mondo indiana.
Assolutamente, produce oltre 1000 film l'anno, e quindi è un record indiscusso da anni. Ci sono circa 20 industrie cinematografiche in India, ognuna in lingua diversa. Quindi noi parliamo di Bollywood per riferirci alla Hollywood di Bombay, oggi Mumbai, che è la cinematografia commerciale più importante, in lingua hindi commerciale, destinata alla popolazione di lingua hindi, ma anche a tutto il resto dell'India, e come dicevo ha milioni e milioni di persone all'estero, oltre alla diaspora indiana in Inghilterra, nel Nord America, in Australia. Il Medio Oriente adora Bollywood, l'Estremo Oriente adora Bollywood, tutto l'ex blocco sovietico conosce Bollywood perfettamente, perché durante la Guerra Fredda, mentre l'Occidente guardava a Hollywood, la Russia, l'Unione Sovietica guardava Bollywood. Quindi noi dal nostro piccolo mondo non ci rendiamo conto di quanto sia diffuso.
E tra l'altro, infatti, diceva, la Svizzera è vista come un luogo di idillio per gli indiani, infatti moltissimi matrimoni sono organizzati proprio qui in Svizzera, no? È un luogo ideale in cui sposarsi, la Svizzera, per gli indiani. Bernard Weick, parlando di donne, Vandana Shiva è solo uno dei personaggi che ha incontrato, è un ambientalista ma si occupa anche molto del femminile, della questione delle donne. Ecco, tra i personaggi che ha incontrato... significativo forse? Beh, Raymond Panikkar.
Ma Vandana Shiva era importantissima, perché è proprio una di queste donne coraggiosissime e attivissime che secondo me danno qualche speranza all'India, no? Di affrancamento di certe situazioni. E con lei ci sono fatto con Marilia Albanese questo ciclo, La Dea Ferita, sul rapporto fra donne e natura in India. Quindi da un lato hai questa natura violentata in mille modi e dall'altro c'è questa capacità delle donne di organizzarsi, soprattutto nei villaggi, e fare anche delle azioni abbastanza clamorose contro, che so, c'è gli ubriachi del paese, che sono magari un intero paese di uomini veramente ubriachi tutti, e questi li portano sulla piazza, no? C'è delle cose stupende, questo che ho filmato in questo intensissimo mese con Mariglia. Però appunto l'impatto con l'inquinamento, con fiumi ritenuti sacri ma letali, con alberi, boschi sacri tagliati rasi a zero, con l'aria che sta rientrando di qui, l'aria ritenuta sacra che è inquinatissima, insomma è veramente micidiale.
Sì, è un'altra delle contraddizioni... abbastanza brutali, no? Se pensiamo al Gange, per esempio. Poi ci ritorniamo dopo, alle 11 noi proponiamo sempre uno spazio musicale, e al Varco dopo ci aspetta anche quello che è considerato il personaggio più importante dell'India. Vediamo poi chi indovinerà la nostra scelta, ma è la scelta che hanno fatto gli indiani. In realtà è un personaggio molto presente, per chi va in India si accorge subito che della triade delle divinità è il più importante.
È il momento della scelta di Pietro, quindi questo invito all'ascolto della musica classica che vi proponiamo ogni settimana. Questa volta sono pagine di Albéniz che Pietro Antonini ha scelto per noi, interpretate da Daniel Barenboim qui nella veste di pianista alle settimane musicali di Ascona di qualche anno fa, del 99.
È raro poter ascoltare musiche di Isaac Albéniz in concerto ed è eccezionale che ciò succeda grazie alla presenza di un autentico mito del pianoforte. Chi si trovava nella chiesa di San Francesco Locarno in una serata di fine estate del 1999 certamente non ha dimenticato le emozioni suscitate dal concerto di Daniel Barenboim. Il mitico musicista argentino, che già allora teneva pochi recital pianistici, travolto com'era dalla sua intensa attività di direttore d'orchestra, aveva accettato l'invito delle settimane musicali di Ascona. L'appuntamento costituiva l'evento di maggior attrazione dell'intero festival. Mi era capitato poche volte, prima di quell'occasione, di ascoltare Barenboim al pianoforte. Ricordo però con grande chiarezza di aver assistito ad un concerto cameristico, sempre per il Festival di Ascona, in cui l'allora giovane pianista accompagnava l'amico Pinchas Zuckerman. Era il 1971. Barenboim era già un esperto concertista internazionale con i suoi 29 anni, mentre Zuckerman era poco più che ventenne. Anch'io ero giovanissimo, avevo la stessa età di Zuckerman e non avevo ancora l'esperienza maturata con gli anni nel valutare gli artisti. Ricordo però che rimasi a lungo contagiato dall'entusiasmo di quei due giovani straordinari musicisti. Per quasi 30 anni Barenboim non è più tornato a suonare in Ticino fino a quel memorabile recital di cui stiamo ascoltando qualche frammento. Per mettere in luce la qualità di tocco del pianista argentino, vi propongo il finale del brano di Albéniz che ha aperto questi ascolti. Un passaggio estatico, quasi immobile, di pura contemplazione sonora, in cui risulta evidente la grandezza di Daniel Barenboim, pianista. Isaac Albéniz si esprime soprattutto attraverso il pianoforte. Bambino prodigio, natura ribelle e indipendente, sembra si sia imbarcato da solo per le Americhe quando aveva solo 12 anni. Pianista di successo già a partire dall'adolescenza, viaggiatore instancabile e irrequieto, ha avuto una formazione eclettica e discontinua. Ha litigato con alcuni suoi professori, insofferente alla disciplina accademica, ma incontrerà Liszt e viaggerà con lui in alcune peregrinazioni per seguire il suo insegnamento. Le amicizie più significative avverranno a Parigi, dove sarà legato con i più bei nomi della vita musicale. Iberia, 12 pezzi raccolti in 4 quaderni, costituiscono il suo capolavoro, scritto tra il 1905 e il 1908. Noi stiamo ascoltando El Puerto, una pagina che offre uno splendido esempio del linguaggio di Albéniz. Appare evidente che è la tastiera a suggerirgli le idee musicali e le soluzioni timbriche. Conoscitore assoluto del pianoforte, Albéniz sa mettere al servizio del folklore spagnolo una ricchissima gamma di colori che alludono ai ritmi e agli impasti timbrici della musica popolare, senza diventare bozzettistico. All'interprete è richiesto un dominio totale dello strumento. Agilità listiane e raffinatezze impressionistiche si sommano in una scrittura di alta qualità che colloca Albéniz tra i maestri della letteratura pianistica. Daniel Barenboim sa muoversi con disinvoltura nell'oscillazione della danza, sempre in bilico tra il 6 ottavi e il 3 quarti, e si appropria del testo facendolo diventare quasi una sua improvvisazione. Thank you.
Era il pianoforte affidato a Isaac Albéniz qui, sì e no, a Daniel Barenboim qui nel ruolo di pianista, Albéniz il compositore naturalmente. Barenboim qui era nel ruolo di pianista nel recital nelle settimane musicali di Ascona di qualche anno fa, del 99. Vi ricordiamo che siamo in diretta dal LAC per questo Focus India, per questo Moby Dick dedicato al continente India. Michela Daghini al microfono con Roberto Antonini, i nostri ospiti l'indologa Sabrina Ciolfi, l'indologo Giuliano Boccali e Werner Weick, regista, giornalista e collega RSI che all'India ha dedicato tanto tempo e passione.
Allora, avevamo preannunciato il personaggio dominante in India, nella, diciamo, nella cosmogonia, nella triade in particolare, Vishnu, Brahma e Shiva, e quest'ultimo che svetta, ma non solo perché è rappresentato da un simbolo fallico, ma perché è il dio della distruzione, e questa cosa ci, diciamo, ci sconvolge un po', perché la divinità della creazione, Brahma, è quasi inesistente in India. Vishnu lo conosciamo attraverso le diversi avatar, trasformazioni, Krishna, eccetera, Buddha, ma il dio sul pantheon, quello che domina, è Shiva, cioè a cui è associata la distruzione. Professor Boccali, qualcosa di particolare?
È associata alla distruzione, oppure anche quando è visto singolarmente, perché la triade poi ogni tanto si riassorbe o in Vishnu o in Shiva. Nel caso di Shiva è associata anche la creazione e poi la distruzione, che è simboleggiata dalla sua famosa danza, Shiva, signore della danza, che con questa danza sfrenata, selvaggia, crea, ma soprattutto distrugge appunto l'universo. Il fascino di Shiva sta nel fatto che è una figura complessa e contraddittoria. Intanto un tema proprio da meditazione. Shiva, come lei diceva, è uno dei massimi dei, o forse il massimo, ed è l'antitesi di quello che un indù dovrebbe essere. Non ha origine, non ha jati, non ha famiglia. E questo per un indù è una cosa inconcepibile, oscena. Frequenta luoghi sommamente impuri, campi di cremazione, cimiteri, si veste con abiti terrificanti, a loro volta sommamente impuri, per esempio con la pelle sanguinolenta di un elefante che ha appena ucciso schiacciandolo contro un elefante demone, contro la volta celeste. Si circonda di monili teschi, serpenti, eccetera, inquietanti. Ecco, è interessante questo. Cosa vuol dire l'induismo? Attribuendo al Dio Supremo i requisiti più antitetici e anche più osceni, diciamo, per la mentalità corrente. Beh, non rispondiamo adesso, ma questo è un...
Però non può lasciarci così. Io una risposta la vogliamo. No? Perché chiaramente è disorientante.
Sì,
no?
È disorientante.
È veramente disorientante. E, tra l'altro, ci sono anche adesso, così, perché noi dobbiamo banalizzare, siamo una trasmissione, no, di divulgazione, poi non risolveremo il mistero dei 333 milioni di divinità oggi.
Che volevamo,
però nel caso di Shiva, che è centrale appunto e che sorprende, no, nella nostra ottica, perché non è tanto l'aspetto creazione piuttosto distruzione, e tra l'altro è un'identità molto maschile ma anche molto femminile, il dio della danza, simboleggia la forza sessuale. Io le chiedo di raccontarci l'accoppiamento, sì, di Shiva con Parvati.
Parvati, sì.
Parvati, che è una pagina straordinaria. Tra l'altro, da dove viene? Cioè, da quale testo?
Beh, il testo più antico è questo poema del grande Kalidasa, del IV-V secolo d.C., che si intitola L'origine di Kumara. L'origine di Kumara è perché il poema racconta come deve venire in essere questo dio che è stato profetizzato l'unico capace di sconfiggere un demone potentissimo che si è impadronito dell'universo. Quindi solo un figlio di Shiva e di Parvati potrà sconfiggere appunto Taraka, questo è il nome del demone. Parvati, si è detto per inciso, è la reincarnazione della prima moglie di Shiva, amatissima, tragicamente scomparsa.
Sati, che era la figlia di Brahma.
No, era la figlia di Daksha, era la figlia di un patriarca. Questa sarebbe un'altra storia che Non abbiamo tempo.
No, no, no.
Allora, arriviamo dopo varie vicissitudini, perché Parvati è meravigliosa, è bellissima, è intelligente, è innamorata. Tutto l'universo si aspetta che lei e Shiva si accoppino, ma c'è qualche problema. Alla fine però si sposano felicemente, grande festa, cerimoniale, solenne, e si arriva alla prima notte d'amore, dove Parvati, da brava moglie indiana, si comporta come nelle poesie che abbiamo letto, cioè è intimidita, Shiva è aggressivo ma molto affettuoso e signorile, cioè non la prende, diciamo, di prepotenza, aspetta, pazienta, finché dopo qualche notte, a poco, come dire, ammorbidita, invogliata dalle carezze dello sposo, anche Parvati acconsente, e poi sempre più entusiasticamente alla corte e all'abbraccio di Shiva. Consente al punto che, dice il poeta, il loro amplesso va avanti per 150 primavere. Cioè va avanti
c'è molto interesse in sala, continui, vedo che è l'argomento.
Esattamente per 25 anni, perché l'anno indiano ha 6 stagioni, quindi 150 primavere vuol dire 25 anni. A questo punto succede però un guai, che è talmente sussultorio questo abbraccio che l'atmosfera universale rischia di solidificarsi. E quindi il mondo, che dovrebbe essere salvato dal pargolo di Shiva e Parvati, rischia di essere preannientato dalla violenza del loro amplesso. Allora le divinità vanno cercano di attirare l'attenzione di Shiva e lo supplicano di smetterla. Lui nicchia, ma alla fine non so se per solidarietà maschile, malintesa o per quali motivi, interrompe l'abbraccio con Parvati, la quale non la prende bene, si offende da morire, si risente, maledice gli dèi, siete sempre qui fra i piedi a mettermi i bastoni fra le ruote. Comunque questo amplesso è interrotto. Shiva però emana il suo seme, che è di una violenza e anche di un peso, proprio di un peso specifico inimmaginabile, e che può essere recepito solo dal Dio del fuoco, che è in grado di... che lo prende nella sua bocca. Qui c'è una piccola storia che va spiegata. Il Dio del fuoco è quello che porta i sacrifici agli dèi. E quindi qualunque cosa il Dio del fuoco consumi viene diviso fra tutte le divinità, i famosi 333 mila milioni, e salvo che quindi il seme di Shiva viene condiviso, per così dire, da tutta la compagine divina, ma è un seme di un peso terribile, cioè è virulento, è pesante, quindi questi poveretti hanno una sorta di gravidanza, maschi o femmine che siano, tutti gli dèi, molto molto fastidiosa, molto pesante, molto insopportabile. Talché Agni, il dio del fuoco, è per così dire costretto a depositare il seme di Shiva nella Ganga, dove l'embrione finalmente si sviluppa, nasce il bambinetto, viene allevato dalle Pleiadi e arriverà a sconfiggere appunto il diabolico demone Tara.
È stato un lungo parto, potremmo dire.
Sì, molto lungo.
Beh, l'ascoltiamo anni. Con molto interesse, anche per le sue capacità narrative. No, sì, sembrava di sentire una fiaba, bravissimo, devo dire.
Sì, io questo ho la...
Vedo che anche il pubblico ha sentito con molto interesse, non solo per i contenuti, ma per la forma con la quale lei è riuscito a raccontare. Ha parlato di Ganga. Sì. Ganga è il Gange, è femminile, è professoressa. Anche per riallacciarci a quanto dicevamo prima, no? C'è questo rapporto molto intimo con la natura, molto intenso tra la natura, la cultura, l'essere umano, cioè qualcosa, tutto si sposa. Eppure qualsiasi persona che va in India e apre gli occhi si rende conto di una catastrofe totale a livello ambientale, e in particolare il Gange, che dovrebbe essere una divinità, cioè è sacra. La Ganga è sacra, eppure viene trattata male. Come mai?
Come mai? L'India è una grande potenza, dobbiamo sempre distinguere, appunto, parliamo continuamente di contraddizioni, quindi da una parte c'è la spiritualità, dall'altra c'è la grande potenza che va avanti per conto suo e non si cura del suo ambiente. In particolare la Ganga è il più grande fiume e tocca varie aree. In una delle vallate, in particolare di uno di questi fiumi, la Narmada, si verificano delle situazioni molto, molto tragiche, perché ci sono delle zone in cui abitate da popolazioni tribali che vengono letteralmente spostate di centinaia di chilometri perché ci sono delle industrie che si devono... che si vogliono impossessare dei luoghi per arrivare alle risorse naturali. E questo è un altro grandissimo problema in India, purtroppo non se ne parla tantissimo, ci sono degli attivisti, ecco, Vandana Shiva, Arundhati Roy, adesso stavamo ricordando, è una grande scrittrice che si è occupata tanto di questo. Questo è un altro problema che lega appunto l'aspetto ambientale a quello sociale, perché queste tribù, ci sono circa 80 milioni di tribali in India e sono tribù veramente molto molto diverse tra di loro, che vivono come vivevano 1000 anni fa e si ritrovano improvvisamente spostate a centinaia di chilometri di distanza, quindi in un ambiente completamente diverso, con animali diversi, con piante diverse, gli vengono dati delle case, dei soldi, ma loro non hanno un'economia simile alla nostra, no? Vivono di un'economia di sussistenza, di baratto, e quindi spesso diventano alcolizzati e sono delle realtà che si stanno perdendo, un patrimonio antropologico che purtroppo si sta perdendo e va in parallelo con col problema ambientale.
Il problema ambientale che abbiamo visto anche nella cronaca di questi giorni, Nuova Delhi di nuovo ha chiuso le scuole, 70 volte l'inquinamento ha superato i livelli di allarme di 70 volte, quindi si vedevano queste immagini, no, di nebbia quasi, non si riusciva a vedere a pochi metri di distanza, anche questa è un'altra contraddizione, no? Il non rispetto per l'ambiente. Werner Weick, nei viaggi che tu hai fatto, l'aspetto legato all'ambiente, Vandana Shiva è un ambientalista e anche della tutela dell'ambiente si occupa, e soprattutto, oltre che dei poveri, e delle donne.
Diciamo che nei viaggi che ho fatto mi sono soprattutto beccato sempre e continuamente delle grandi bronchiti, perché l'inquinamento è fortissimo ed è veramente l'aspetto dominante anche nei paesini, c'è questo, dappertutto, paesini. Dappertutto c'è questo fumo, perché accendono il fuoco nei villaggi con sterpaglie molto inquinanti, per cui veramente hai questi strati e non ho più tanta voglia di tornare, anche se vedere il coraggio di queste donne, si parlava prima delle donne che abbracciavano gli alberi, per esempio, quando è stata costruita la diga, una delle dighe del Narmada, no? E quindi sono accanto a queste azioni bellissime e clamorose, c'è comunque una situazione che non c'è magari un po' di pace in quella pace artificiale degli ashram, no? Che sono spesso dei territori completamente extraterritoriali rispetto all'India, dove c'è... mi piace moltissimo, ero in un ashram a Tiruvannamalai e ho visto che i ragazzi vendevano le banane fuori l'entrata per pochi spiccioli, e io capivo, dico, ma perché, vabbè, occidentali che comprano banane? E regolarmente lo sprovveduto turista spirituale prendeva qualche banana, entrava nell'ashram e le scimmie li piombavano addosso, rubare. E questi si divertivano in questo modo, no? con questa gente terrorizzata, perché le scimmie sono anche molto aggressive.
Sono pericolose.
No? E vabbè, questo è straordinario. Mi viene in mente una barzelletta, se ve la posso proporre, che ho sentito in Ida. È Panica che me l'ha raccontata. Dice voi occidentali, l'indiano dice, voi occidentali siete tutti materialisti, ogni occidentale possiede una macchina. Noi orientali siamo tutti spirituali perché moriamo dal desiderio di averne una.
Carina, molto carina.
Mi è piaciuta
carina.
Moltissimo perché...
Bene, io direi anche di, in questo riassunto in due ore di 4.000 anni di storia, di non dimenticare, faremo degli accenni, adesso fra poco sentiremo il brano scelto dalla professoressa, però sicuramente dobbiamo accennare a dei fenomeni religiosi che per certi versi sono sorprendenti. Non parliamo dell'Islam, che ha contrassegnato la storia dell'India, soprattutto del nord, con l'impero Mogul, diciamo i capolavori che ci sono, che si vedono ancora adesso, il Taj Mahal, Agra, eccetera, diversi secoli, con la cultura persiana che è arrivata assolutamente straordinaria. Non abbiamo tempo di farlo, però ci sono delle religioni che sono intriganti, e in particolare la domanda che volevo porre adesso al professor Boccali è questa. L'India naturalmente è la terra di Buddha, del buddismo, e il buddismo è praticamente scomparso. Ha a che fare col fatto che il buddismo si oppone ontologicamente alle caste, o c'è un'altra ragione?
No, non in particolare per questo. Il problema della scomparsa del buddismo è abbastanza misterioso, tutto sommato, perché fino almeno al 500 d.C., quindi il buddismo nasce nel 600 a.C., circa, VI secolo, prende piedi in una maniera impressionante, al punto che noi sappiamo poco della genesi dell'induismo classico. Sappiamo bene i Veda, ma poco della genesi dell'induismo classico, perché è stata, per così dire, coperta dal trionfo del buddismo. Fino al 500 d.C. le due grandi fedi si bilanciano, il buddismo comincia a diventare recessivo. Le spiegazioni, molto in sintesi, sono due o tre. Primo, l'avversione spiccata del buddismo per la sensualità, mentre l'induismo, pur con tutti i suoi distinguo, apprezza, diciamo, valorizza, mette in luce i valori della sensualità e dei sensi. La protezione delle grandi famiglie. Il buddismo è una religione internazionale ed è stata adoperata dalle famiglie, spesso di usurpatori, per avere una garanzia, diciamo, religiosa. Come è noto anche in Occidente, l'autorità del re te la dà, l'autorità al re la dà un dio. Carlo Magno si fa incoronare dal Papa. Ecco, quindi i sovrani, i monarchi indiani dovevano essere incoronati da qualcuno. Quando salgono al trono prevalentemente dinastie induiste, il buddismo recede perché non ha più questa funzione e l'induismo prevale. Infine, la botta finale al buddismo la dà l'Islam, che stronca le due. C'erano due grandi università buddiste, che erano le due più grosse università dell'Asia, Nalanda, che è nell'attuale era. Aveva 20.000 studenti, migliaia di richieste.
Ci ritorneremo. L'Islam, che però non è riuscito a stroncare l'induismo, pur essendo agli antipodi per certi versi, ma ci torniamo dopo.
Il brano di Sabrina Ciolfi, vorremmo sentire perché ce l'ha scelto, perché ce l'ha portato e ce lo propone.
Allora, il brano è Traces of You di Anushka Shankar, vi ricorderà qualcosa, è la figlia di Ravi Shankar, quello che il sitar, sentite già il suono, è colui che ha fatto conoscere il sitar ai Beatles negli anni, a fine anni 60. Oggi Anushka Shankar è l'erede del padre e qui canta con la sorella Nora Jones, forse non tutti sanno che è la sorella di due anni più giovane. Play me like a rain cloud.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ritrovati di nuovo a Moby Dick in diretta dal LAC di Lugano nell'ambito di Focus India, la manifestazione che si terrà fino a fine gennaio dedicata a questo immenso continente India e alla sua millenaria cultura. Michela Daghini al microfono, Roberto Antonini con Giuliano Boccali, l'indologo Giuliano Boccali, l'indologa Sabrina Ciolfi e il regista giornalista Werner Weick. Con noi c'è il direttore del Dicastero Cultura Lorenzo Sganzini, che non è nuovo ai microfoni di Rete 2. Ben ritrovato Lorenzo.
Grazie,
Sganzini.
Grazie.
Al quale vorremmo chiedere un po' come sta andando questa manifestazione, che è ricchissima, c'è veramente tanto da vedere: spettacoli, musica, concerti, mostre, c'è una mostra anche al piano di sopra. Sta succedendo davvero molto, anche l'arco di estensione di questa manifestazione è importante. E come risponde Lugano?
Ma sta andando molto bene. Per noi era importante pensare a un progetto che chiamasse in causa tutte le potenzialità dell'AC, che sono grandissime e che sono uniche, perché teatro, musica, museo, qui si possono veramente sperimentare progetti in campi molto diversi tra di loro, un po' in tutti gli ambiti culturali. La spina dorsale è l'esposizione, che dà anche una durata a tutto il progetto, e poi ecco, si sono aggiunte le altre proposte, alcune più divulgative, alcune più specialistiche. Il progetto si è allargato. Ecco, la gente risponde molto bene, gli spettacoli sono pieni, gli approfondimenti sono seguiti, le cose anche più periferiche che si sono create sono pure importanti. Pensiamo alla cucina, la caffetteria che propone un menù indiano, il bookshop che ha costruito un'associazione di libri importanti sull'India. Ecco, questo è lo spirito, il senso di un progetto come questo.
Quindi la caffetteria propone sempre menù indiano in questo periodo?
In questo periodo ha una carta mirata su dei piatti. Bello. Indiani, quindi vabbè, venite a provarli.
Così ci si cala completamente.
Assolutamente.
Nel clima.
Momenti di festa, momenti di approfondimento, l'idea dell'accessibilità, ma anche l'idea della specificità culturale dell'approfondimento.
Del clima, dei profumi e dei sapori anche.
Assolutamente.
Grazie Lorenzo Sganzini, e quindi buon proseguimento con Focus India. Siccome abbiamo un gradito pubblico che ci ha raggiunto qui in diretta dal LAC, chiederei a chi vuole intervenire di fare una domanda. C'è una bella signora che sta per chiederci qualcosa. Cosa ci chiede?
Buongiorno. Buongiorno. Io avrei una domanda riguardo le caste. Se non mi sbaglio, avete detto che una mamma occupa una casta superiore a una donna non sposata che non ha figli, ma nella vita di una persona è possibile fare un passaggio di casta, eccetto la gravidanza?
Assolutamente no. E poi la mamma non passa di casta, cioè la donna come gli uomini è legata alla casta dove nasce.
Okay.
E le caste prevedono la commensalità, cioè bisognerebbe, in teoria, nei paesi questo è rispettatissimo, mangiare cibi preparati da una donna della stessa, della propria casta, e insieme con commensali della stessa casta. E soprattutto il matrimonio all'interno dell'endogamia castale. Quello che io dicevo è che il ruolo di madre conferisce alla donna uno status, sempre all'interno della sua casta, okay, molto, molto più rilevante.
Quindi anche degli studi permettono il passaggio? Niente.
No, okay. Guardi, nella mitologia indiana succede di tutto e di più, ma c'è un unico, nella miriade inconcepibile di episodi, di vicende, dove succede tutto il contrario di tutto, l'unica cosa che succede una volta sola è che qualcuno cambi di casta. E comunque è un cambio di casta a livelli stratosferici, cioè è un re di altissimo lignaggio che riesce a diventare bramino, punto. Se no, come diceva il dottor Antonini all'inizio della trasmissione, di casta si passa in su o in giù a seconda di come ci si è comportati nelle vite precedenti. Okay.
Ecco, a proposito di dottor Antonini, ma un giornalista in che casta sarebbe?
Perché sicuramente come
il
uomo,
titolo onorifico va bene, ma
come uomo di cultura sarebbe un bramano.
Grazie, troppo gentile.
No, sono gentile. Sono veri.
No, uomo di cultura, uomo di cultura in quel senso.
Anche perché
ecco, c'è un'altra domanda, professore.
Buongiorno, io volevo domandare come viene vista un'altra persona non appartenente alla propria casta.
Ah, bellissima domanda. Dunque c'è una raffinatissima e sedimentatissima cultura dei rapporti intercastali. Paradossalmente, un indiano di bassissima casta sa benissimo, non è come succede per esempio spesso e volentieri in Italia, in Svizzera non lo so, in Occidente comunque, che la persona inferiore per esempio perché economicamente disagiato o disagiatissima non sa come trattare con un re o con un commerciante ambientista, perché l'educazione castale ha fatto sì che ciascuno sappia esattamente come ci si comporta fra caste dello stesso livello, caste superiori e caste inferiori, e questo riguarda anche la posizione delle donne. Se tu vai in un paesetto indiano, è successo, la donna che vende la frutta, che verosimilmente è di casta modestissima, ma non ha nessun problema a attaccare bottone se c'è un interprete, che in genere è l'autista del taxi che ti ha portato lì, e che traduce, ti chiede di dove sei, di che casta sei. Prima domanda, tu di che casta sei? Che ti fanno queste signore appunto che vendono le zucchine e le carote, non so se corrisponde, perché ci sono fra l'altro un savoir-faire straordinario, frutto sedimentato di 2000 anni di rapporti castali e delle barriere precisissime, per cui questa signora e tu dall'altra parte, se capisci l'antifono, non ti puoi permettere assolutamente niente di men che corretto. Non so, okay, se le ho risposto.
Grazie mille.
Bene, grazie per le domande. Io ritorno sulla domanda invece che avevamo posto prima del notiziario con Boccali, ma anche con gli altri due ospiti nostri, la professoressa Ciolfi e Werner Weick, e sul rapporto con l'Islam. Era un punto che non volevamo affrontare, però quando il professor, per chi non fosse stato l'ascolto prima, il professor Boccali ci diceva che una delle ragioni della quasi scomparsa del buddismo è stata naturalmente ecco, l'intervento a partire dal VII-VIII secolo, poi con i Mogul più tardi, XVI secolo, dell'Islam. Ecco, però ci dicevamo l'Islam non è riuscito assolutamente a intaccare l'induismo, mentre ha distrutto il buddismo, non l'induismo, eppure l'induismo è agli antipodi, ha 333 milioni di divinità, l'Islam una sola, l'Islam fa proseliti e l'induismo assolutamente no, anzi non ci vogliono, cioè io se volessi convertirmi non, praticamente sarebbe quasi impossibile.
La dottrina è incerta, sì, in sede di puro diritto sacro nessuno può diventare.
Ecco, allora, ma questa resistenza dell'induismo come
perché,
si spiega?
Perché magari sentiamo tutti su questo tema, perché poi ciascuno
Werner, da quello che hai visto tu, sono due comunità molto forti, no?
L'induismo continua, è stranissimo, l'India è divisa in due praticamente, tutto il sud non è mai stato invaso dall'Islam.
Fino all'Hyderabad è islamica, insomma fino al all'Andhra Pradesh e
ecco, per i nostri ascoltatori più o meno cos'è, a metà di quel cono?
No, a due terzi, diciamo.
Sì.
300 chilometri sopra Chennai, cioè
più o meno due
Madras,
terzi.
Sì.
No, perché è straordinario come tutti i riti più antichi si sono conservati in quella parte dell'India. E quindi l'induismo, no, l'induismo poi bisognerebbe parlarne, è riuscito a sopravvivere in questi posti. Nel nord è tutta un'altra storia. Io ho trovato quest'India completamente divisa in due.
Professoressa, lei l'India musulmana e l'India induista, sì, è proprio così diversa?
Allora, intanto i musulmani quando sono arrivati nei primi secoli hanno proprio distrutto i templi o hanno creato delle moschee sui templi, e questo ancora oggi è motivo di scontro politico. Adesso abbiamo al potere il BJP, il partito nazionalista hindu, che ha fatto proprio di questo la sua bandiera nella campagna elettorale, e ahimè ha alimentato le tensioni tra comunità hindu e musulmana. Vorrei far notare che i musulmani in India sono circa il 14%. Stiamo parlando di un 170 milioni, quindi non
è il terzo paese musulmano al mondo.
Esatto.
L'India, no?
E questa è una
si
cosa
ha detto
molto...
per inciso, scusate, perché questo è un dato che non... poi scusami Sabrina, è il paese con la popolazione musulmana più numerosa al mondo che vive in un regime democratico. Esatto. Questo è poco valutato, ma è un fattore di impatto straordinario.
Infatti, anche perché pensando che è il terzo paese al mondo per popolazione musulmana, si pensa che i primi due siano da altre parti del mondo, invece paradossalmente sono tutte e tre in Asia.
E non sono arabi.
E il primo è l'Indonesia, il secondo è il Pakistan. E India e Pakistan se la giocano comunque, hanno una popolazione molto simile. La cosa importante è che la popolazione musulmana in India cresce molto di più di quella hindu, perché sono più poveri e fanno più figli, quindi i tassi di crescita di questa minoranza sono maggiori rispetto al resto della popolazione.
E anche perché qualsiasi minaccia alla fecondità è vista come una minaccia alla loro autonomia e alla loro consistenza religiosa, visto fra l'altro che adesso sono sotto tiro perché il governo attuale, che lo è dal 2014, e il Premier Modi sono abbastanza, non dico fondamentalisti, ma insomma siamo ai bordi. Anzi.
Professor Boccali, vuole raccontarci un altro mito?
Sì,
che le storie sono sempre belle da ascoltare.
Questo è un po' inatteso, ma è talmente bello. È il mito che spiega, tutto in India è spiegato da un mito. E questo è il motivo per cui l'Islam, che è antimitologico per antonomasia, non ha mai perforato l'induismo. Perché questi miti vengono assorbiti dai bambini col latte materno. La scuola pubblica è molto poco diffusa in India, chi fa scuola? Il sacerdote, il bramino, e quindi, un po' come poteva essere nella pianura padana nell'Ottocento, il prete insegnava qualcosa, e cosa gli insegna? I miti. Quindi si assorbe con la mamma. Allora, perché alcuni strumenti musicali di legno hanno una voce così bella? Visto che la musica ha avuto grande significato in questa trasmissione, giustamente. Dunque, una delle dee più potenti è la dea della parola, che si chiama Vachi. Nel Rig Veda è forse la dea femminile più potente. E questo ha una ragione profonda, perché lei si autodichiara creatrice dell'universo, e certamente la parola crea l'universo umano. Si può discutere se la parola crea l'universo in assoluto, le stelle, ma l'universo umano è creato dalla parola. Allora, gli dèi volevano impossessarsi di questa donna come dea della parola e anche come donna, perché era bellissima come tutte le dee indiane. Questa non ne vuol sapere di essere brutalizzata da quei maschiacci degli dèi indiani e si nasconde nelle acque. Ma le acque la restituiscono, la tradiscono, e ne ricevono in cambio, con dubbio gusto, secondo me, dagli dèi il potere di purificare. Non mi sembra un grande scambio, non mi sembra neanche un bel tratto mitologico, però così è. Gli dèi insistono per voler possedere la parola in ogni senso, spirituale ma anche fisico, e allora la Vach, la parola, si rifugia nelle foreste. Le foreste non la rendono e vengono ricompensate da lei con la possibilità del legno di creare strumenti musicali dalla voce meravigliosa.
No, che bello.
Vach vuol dire, vero? Vach vuol dire voce.
potremmo continuare a ascoltare. C'è un mito in particolare, brevissimamente, però è quello, perché qualsiasi persona che va in India viene soprattutto nella memoria, si fica l'immagine di una divinità con la proboscide, la faccia d'elefante, che è Ganesh, che è simpatico anche. Professoressa, ci dice qualcosa su Ganesh? No, perché c'è dappertutto Ganesh.
Sì, beh, Ganesh viene invocato per la fortuna, per quando si inizia una nuova attività, si chiede la protezione di Ganesh. Ganesh in particolare, c'è una festa molto, molto caratteristica in settembre a Bombay, e sempre in merito all'inquinamento, queste statue degli dei, che vengono, le feste vengono celebrate sempre vicino all'acqua, quindi in questo caso all'oceano, poi vengono abbandonate dentro al mare. Quindi quest'anno le autorità hanno cercato di limitare i danni in questo senso, perché appunto si inquina tantissimo, tantissimo il mare. È un dio che fa tanta simpatia anche a noi, viene riconosciuto molto facilmente, e viene amato, viene rappresentato con questa pancia rotonda, con questi dolci. Lui è ghiotto di laddu, che sono queste palline dolci, ed è un po' il simbolo dell'India.
Ecco, se noi ci chiediamo perché la testa d'elefante, è colpa di Shiva, giusto professore? È Shiva che fa una cosa bruttissima.
È colpa di Shiva. Perché lui autonasce da un lavacro di Parvati, che in quel momento era sola. Shiva entra nell'alcova e vede questo
bambino,
che non capisce da dove venga. Allora, come primo provvedimento piuttosto irascibile, gli taglia la testa.
Che caratterino!
Sì. A questo punto Parvati interviene, perché comunque... Era la brava moglie indiana, ma però aveva il suo carattere anche lei, comunque era una dea, e allora Shiva, per tenerla buona, perché qualche timore di sua moglie, Shiva anche lui ce l'ha, e gli dice: va bene, gli darò la testa della prima creatura che incontrerò uscendo di qui. Incontro un elefante, quindi l'elefante viene privato della testa, che viene messa al bambino, che cresce così. Ha una zanna spezzata perché se l'è rotta, perché l'autore del Mahabharata, cioè il famoso veggente extragalattico, come dice un mio amico che insegna a Washington, che si spostavano a piacimento nell'universo istantaneamente solo pensandoci, deve dettare a qualcuno l'immenso Mahabharata, 8 volte l'Iliade dell'Odissea messi assieme. Allora il servizievole Ganesh si rompe una zanna e la adopra come penna per scrivere sotto dettatura. Ci sono delle miniature.
Dunque lui l'autore.
L'autore è Vyasa, che è il veggente extragalattico.
E lui lo scrivano.
E lui lo scrivano.
Ecco. Siamo, non dico purtroppo il tempo scorre perché è un po' banale, però abbiamo cercato così di parlare di diverse cose. In realtà gran parte delle cose che volevamo discutere sono rimaste...
Ci mancavano 82 domande.
Però c'è la possibilità di recuperare, ci sono i tempi supplementari, mercoledì, Michela?
Mercoledì pomeriggio, sì, alle 18, qui all'AC c'è questo incontro con il professor Giuliano Boccali, è un incontro pubblico al quale naturalmente siete tutti invitati, anche voi ascoltatori, al quale seguirà un aperitivo indiano.
Sì, perché tra le cose che sono rimaste, diciamo, inevase, di queste cose una è stata al centro del suo ultimo intervento, professore, il Mahabharata, il Bhagavad Gita, che è una parte del Mahabharata, e poi Ramayana, cioè i grandi racconti, la grande narrazione indiana, che è assolutamente straordinaria, ci vorrebbero forse, non so, 1000 giorni per raccontarle, però non ne abbiamo parlato, non è stato possibile, ma penso che sarà, le propongo, di parlarcene mercoledì, molto, se lei è d'accordo.
Molto volentieri.
I jainisti anche.
E dei jainisti, che sono molto amati dalla mia collega Michela Daghini, perché... non sono totalmente vegetariani, ma in modo estremo, no? Nel senso che hanno anche la mascherina, hanno una mascherina per non mangiare gli insetti, per esempio.
Sì, per non ucciderli con
i monaci.
Col piatto, con...
I monaci, sì. I monaci vanno in
giro. È una mascherina. Scopettina con cui spazzano il terreno prima di camminarci sopra, per evitare di calpestare gli insetti.
C'erano tante altre cose, ce ne sono anche i parsi, no? Sì. E zoroastriani, una grandissima religione che praticamente purtroppo quasi scomparsa, la religione della Persia.
Posso chiudere con un'altra cosa che non si sa? L'India è un paese vegetariano, sapete che solo il 29% degli indiani realmente è vegetariano. Questa è una statistica recente e si tende ad assimilare tutto appunto alla casta dominante, poi di fatto, che è quella dei brahmani, però tutti musulmani fuori casta e anche tanti hindu di casta intermedia non sono vegetariani. Anche questo è un altro motivo di scontro oggi in India.
Anche perché lo si sa poco, ma non c'è nessun divieto in nessun testo sacro giuridico che dica che bisogna essere vegetariani.
Però la mucca... ma comunque non si tocca. Allora,
siamo al quiz. Siamo al quiz.
Momento attesissimo.
Quindi diamo ai nostri ascoltatori la possibilità di vincere un iPad che potete aggiudicarvi se individuate la voce del mese che adesso vi facciamo ascoltare. Vi possiamo dare un aiuto estratto da un doppio laser di un paio di settimane fa.
Io ho cominciato il pianoforte verso i 5 anni. Poi è arrivata la guerra, poi ho cominciato i disturbi agli occhi, allora hanno detto alla mamma, certo questa bambina soffre di avitaminosi, lo credo, non mangiavamo, quindi avevo una zia in Inghilterra che ha detto che venga qui perché abbiamo tutti i prodotti dall'India e quindi anche se c'è la guerra la possiamo curare.
Questa era la voce, se l'avete individuata potete inviare la vostra risposta via email a mobydick@rsi.ch oppure con la tradizionale cartolina postale al nostro programma RSI Rete 2 via Canevascini Lugano 6903. Il vincitore del quiz di ottobre è Guido Piezzi di Giumaglio e con questo siamo in conclusione della nostra trasmissione.
Sì, purtroppo siamo già in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti Giuliano Boccali, la professoressa Ciolfi e Werner Weick, ringrazio i due tecnici Davide De Donati e Renato Amado, Viola Martinelli l'assistente di produzione, ringrazio anche Lorenzo Sganzini il direttore che è venuto qui a spiegarci questa iniziativa straordinaria, 3 mesi di full immersion nell'India, un consiglio, venite a vedere perlomeno la mostra e poi naturalmente tutte le attività collaterali, grazie.
E noi ringraziamo voi naturalmente per l'ospitalità e la conversazione molto interessante.
Grazie
a voi.
Vi lasciamo con un brano di John McLaughlin e Shakti che si chiama Joy, da Roberto Antonini e Michela Daghini, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento d'ascolto, vi ricordo che settimana prossima il Moby Dick sarà dedicato a Book City con Gigi Donelli e Maria Rosa Mancuso, grazie a tutti, grazie anche al pubblico che è intervenuto qui all'HAC, grazie. We'll be right back.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.